Mille voci, scienza e ricerca, buongiorno, bentrovati da Claudia De Mircan. Oggi in questa puntata, un po' più corta del solito, ci vogliamo dedicare niente meno che al nostro cervello. È dal 12 marzo che ci si focalizza a livello internazionale su questo organo meraviglioso, con eventi anche nella Svizzera italiana, appuntamenti nell'ambito appunto della settimana del cervello, appuntamenti che non sono finiti, ce n'è uno anche domani, una serata pubblica che ci dà l'occasione per ospitare il direttore medico e scientifico del Neurocentro della Svizzera italiana e presidente del comitato regionale della settimana del cervello. Lo sentiamo tra pochissimo, subito dopo gli Ace of Base. Mille voci, scienza e ricerca, dicevamo, la settimana del cervello è un'iniziativa internazionale sui progressi nell'ambito della ricerca sul cervello, sulle terapie delle malattie neurologiche e psichiatriche e la loro prevenzione. Nella Svizzera italiana è realizzata grazie alla partecipazione di medici, ricercatori e psichiatri del Neurocentro, della Facoltà di Scienze Biomediche dell'USI e della Clinica Sociopsichiatrica Cantonale, in collaborazione con l'ideatorio dell'USI. E la settimana del cervello nella Svizzera italiana si è protratta oltre la settimana. Termina domani con una conferenza pubblica di cui parliamo, tra le altre cose, con il nostro ospite, il professor Alain Kehlin, direttore medico e scientifico del Neurocentro della Svizzera italiana e presidente del comitato regionale della settimana del cervello. Buongiorno professore, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, professor Kehlin, prima di dare i dettagli dell'incontro di domani, cerchiamo di entrare un po', approfittiamo, no, della sua conoscenza, cerchiamo di entrare un po' in questo meraviglioso organo che contiene i fondamenti, le basi della nostra natura di esseri umani. Nulla più del nostro cervello ci interroga sulla nostra natura, sano o malato che sia. Questa è una peculiarità umana.
Assolutamente, assolutamente, l'ha detto molto, molto bene. Se siamo esseri umani, grazie al nostro cervello e l'iniziativa della settimana del cervello, che ha una trentina di anni in tutto il mondo, è di far capire l'importanza di questo organo, di sensibilizzare chiaramente anche sugli aspetti di malattie o di prevenzione, ma soprattutto uno scopo di divulgazione su tutti gli aspetti assolutamente affascinanti del nostro cervello. È una cosa molto importante per noi è di non limitarsi alle malattie, perché il nostro cervello e diciamo di aspetti di funzionamento del nostro cervello sono molto legati a dei temi attuali, e perciò che anche quest'anno abbiamo preso il tema della distrazione, dell'attenzione, della concentrazione e della distrazione.
Ecco, in effetti, professor Kehlin, poi arriveremo proprio al tema specifico, ma stando al generale, diciamo, questo organo così affascinante, il ricordo, il sogno, il pensiero, il linguaggio e tante altre cose poggiano, no, sul cervello, che è una struttura molle fatta di carne, ma come possono le scariche di neuroni dare origine a sensazioni e pensieri soggettivi? È possibile spiegarlo?
Allora, è possibile spiegarlo fino a un certo punto, è affascinante la missione della ricerca, capirlo meglio, capire come funziona. Il nostro cervello è una cosa assolutamente incredibile, forse per far capire la sua complessità, no? Per fare tutti questi compiti che ha descritto, ci sono nel nostro cervello, in uno cervello di una persona, sono più o meno 10 volte più cellule neuronali che abitanti su tutta la Terra, no? 80-90 miliardi di neuroni. Dunque abbiamo ogni momento, quando siamo... pensiamo, facciamo qualcosa col nostro cervello e non possiamo non fare qualcosa col nostro cervello. Abbiamo 10 volte più neuroni che lavorano che abitanti su tutta la Terra. E possiamo forse vedere il nostro cervello come una rete, no? Come una rete. Ogni di questi neuroni, di queste cellule nervose, non è, è un po' come un piccolo computer. Come un piccolo computer che è capace di avere la memoria, si può come dire, avere una memoria a livello della cellula neuronale stessa, sono le scoperte degli ultimi anni, a livello sinaptico, dei contatti tra diversi neuroni. Dunque pensiamo oggi che tutte queste funzioni che ci rendono umani, esseri umani, che sia l'attenzione, la concentrazione, il sogno, eccetera, sono delle, dobbiamo capire come delle reti neuronali che lavorano e dipendenti di cosa fa esattamente il cervello, sono diverse reti che lavorano a volte in parallele, a volte in un modo alternato. Forse un paragone, no? Se prendiamo di nuovo gli abitanti sulla Terra che hanno un computer e guardiamo la rete di tutti i computer internet di tutta la Terra, allora abbiamo molto più cellule neuronali nel nostro cervello che computer in tutta la Terra che comunicano. Ma possiamo anche, forse il paragone, possiamo dire che dipendendo di cosa sto facendo su internet, forse sarà piuttosto una comunicazione con una rete locale, piuttosto una comunicazione con una rete, non so, negli Stati Uniti o altrove. Possiamo considerare il cervello un po' come qualcosa di simile, una rete incredibile con tante cellule, ma non è che tutti comunicano con tutti, ci sono reti e dipendendo di cosa sto facendo, per esempio se parlo è piuttosto la zona del cervello, la rete del linguaggio, della comprensione del linguaggio, della produzione del linguaggio, eccetera. Se faccio piuttosto una vado a sciare, eccetera, sono un'altra rete, motoria, eccetera, eccetera. Dunque possiamo considerare come delle reti incredibili con tante, tante cellule e dipendendo di cosa faccio c'è piuttosto una o l'altra che viene attivata.
In effetti è molto, ma molto complesso e affascinante, tanto che si dice che il cervello, essendo l'organo più complesso del nostro corpo, si dice che sia addirittura l'oggetto più complesso dell'intero universo. Uno splendido ingranaggio, come diceva lei, che racchiude un groviglio di quasi 100 miliardi di neuroni connessi tra loro attraverso più di 100.000 miliardi di sinapsi, e tutto nella nostra testa, per appena un chilo e mezzo di materia grigia e biancastra, responsabile appunto di pensieri, emozioni e funzioni corporee. E tutto questo, professor Kaelin, consuma il 20% dell'energia corporea. E che possiamo dire che non è
Esatto.
molto considerato quello che fa?
Allora è un'ottima domanda, perché da un lato è chiaramente che il nostro cervello, io concordo completamente, è l'organo di una complessità ed un assolutamente affascinante, probabilmente il più complesso dell'universo, concordo completamente. Dunque, da un lato possiamo dire sì, è tanto, dunque tutto il nostro corpo lavora per dare alimentazione, cibo al nostro cervello. Dall'altro lato, se volessimo imitare il cervello con un sistema, diciamo, elettronico, avremmo bisogno di una quantità di elettricità incredibile. Dunque, anche se sembra molto 20% della nostra energia del corpo, da un punto di vista energetico è incredibilmente efficiente, fa i suoi compiti, diciamo, di ragionamento, emozioni, eccetera, alla fine in un modo estremamente efficiente, incredibilmente più efficiente di ogni computer o macchina elettronica che ha un spreco di energia incredibile se si paragona.
E allora, professor Kaelin, come va nutrito il nostro cervello per funzionare al meglio, proprio dal punto di vista alimentare, ma anche dell'allenamento per renderlo più performante?
Ma allora sono due cose. Io a volte quando parlo con la gente dico il nostro cervello in realtà è un muscolo. Dunque, è come un muscolo, se non lo utilizza, beh, diventa più piccolo. Se lo utilizza come qualcuno che va in palestra, che fa del bodybuilding, beh, può diventare più. Dunque, è importante di capire che il nostro cervello è plastico, dunque possiamo influenzarlo fino a un certo punto. È chiaro che un ictus non è lo stesso che un'influenza, ci sono dei limiti alla plasticità, alla capacità di rigenerarsi, ma lo stesso posso allenare il mio cervello, posso allenare le funzioni del nostro cervello. Dunque questo è molto importante, una anche delle scoperte degli ultimi, diciamo, decine di anni, che il cervello non è statico. Dunque ci sono diverse attività, non soltanto l'attività puramente intellettuale, ma anche l'attività fisica, fare una passeggiata, eccetera. Non sembra, ma faccio del bene al mio cervello, e questo è stato dimostrato anche nelle malattie neurologiche. Chi ha un'attività fisica regolare, ha un'evoluzione di una malattia meno grave della persona che, per esempio, rimane a casa. Dunque possiamo effettivamente influenzare il nostro cervello, allenare con esercizi di concentrazione, apprendimento, eccetera, ma anche con altre attività come le altre vite fisiche. A livello di energia, devo dire, il nostro corpo è molto ben fatto, e anche se ho fame o se non ho mangiato niente, non è che il nostro cervello va, diciamo, manca energia, è una priorità per il nostro corpo, ma effettivamente, dipendendo di cosa mangio, faccio del bene o del male al mio cervello, e questo è il ruolo dell'alimentazione per avere una salute, diciamo, del cervello. È uno dei temi molto molto importanti degli ultimi anni, e effettivamente ci sono molti dati scientifici che mostrano che ci sono certi cibi che sono più sani per il nostro cervello di altri che sono più dannosi. Dunque anche qui
Ad esempio,
possiamo effettivamente
professore,
influenzare. Come?
ad esempio, quali sono questi alimenti, queste
Ma
sostanze che...
allora, da un lato ci sono delle sostanze che chiamiamo di antiossidanti, che proteggono, per esempio frutta come le mirtilli, no? Che sono pieni di antiossidanti, e ci sono dei studi molto, molto affascinanti. Se si prende una popolazione e si vede chi mangia, per esempio, fragole, mirtilli, eccetera, a lungo termine sta meglio. Dunque ci sono tutti lì certa frutta che è piena di antiossidanti. Dopo sono diversi tipi di noccioli o di mandorle, per esempio le mandorle, che contengono certe sostanze, come dire, acidi grassi, che hanno un ruolo protettivo. Dopo sappiamo che mangiare troppa carne non è sano, mentre il pesce è più sano. Perciò che, questo è interessante, perché alla fine le raccomandazioni dell'alimentazione di qualcuno che, per esempio, ha un problema cardiaco, un infarto, in realtà è anche sano per il cervello. Dunque, ciò che fa bene al cuore in realtà fa anche bene al cervello, possiamo dirlo così in modo un po' generale. Dunque, non troppo grasso, limitare le proteine animali a poco, meglio pesce che carne, e ci sono diciamo, nel mondo vegetale delle sostanze che sembrano effettivamente avere un effetto protettivo, grazie agli acidi grassi che hanno, come le noccioli, eccetera, diversi tipi, e certi frutti. Ci sono, si può trovare adesso delle raccomandazioni concrete. Dunque, ci sono delle cose che fanno bene. Dopo non è che, non so come dire, l'alimentazione è soltanto un fattore tra tanti altri. Dunque non è che,
Certo,
come
quindi
l'attività fisica, riduciamo certi rischi, ma non li eliminiamo.
sostanzialmente essere curiosi, fare attività fisica e alimentarsi bene, insomma, fa bene al corpo, dunque fa bene anche al nostro cervello. Una curiosità, professor Kehling, particolare. Il cervello, il nostro cervello, è vero che non prova dolore? Nonostante sia il centro di elaborazione del dolore del corpo, il tessuto cerebrale in sé non possiede
Esatto.
recettori del dolore. Questo è un fatto curioso.
È curioso, affascinante. Effettivamente, non abbiamo di fibre del dolore nel cervello stesso. ma le meningi, dunque le cute che sono attorno al cervello fanno male, per esempio ci sono delle operazioni di neurochirurgia che si può fare col paziente sveglio, no? Quando faccio ciò che si chiama la neurochirurgia funzionale e voglio mettere un elettrodo nel cervello, devo essere sicuro di essere al posto giusto. Dunque il paziente, per esempio una malattia di Parkinson, trema, voglio limitare il tremore, il paziente spesso è sveglio durante l'operazione e così posso controllare nel paziente sveglio se posso trattare il tremore o no. Effettivamente l'elettrodo nel cervello stesso non fa male, lo stesso devo fare un'anestesia locale per entrare nel cervello, perché le meningie sono dolorosi. Dunque non è che le strutture attorno al cervello non hanno, ma il cervello stesso effettivamente non ha di sensibilità al dolore.
E questo...
Effettivamente, anche questo è sorprendente, ma è così.
Esatto, e questo dal punto di vista della neurochirurgia, se non altro, è un vantaggio. Ma un'altra curiosità, si dice che il nostro cervello matura completamente verso i 25 anni. Ma questo cosa significa? Che i 25 anni sono la linea di confine, diciamo, tra immaturità e maturità? Tra l'essere ancora inconsapevoli e l'essere consci? Che poi, appunto, non è sempre così, no? Lo vediamo.
Esatto. No, penso forse qui possiamo dire di fare anche attenzione. C'è una parola che è stata creata che si parla di neuromiti, perché ci sono tante di queste regole, queste frasi, e dopo sembra essere la verità, diventa un dogma, eccetera, eccetera. In realtà il nostro cervello è dinamico dalla nascita alla morte e possiamo ancora cambiare il nostro cervello a 80 anni. Dunque, dopo, se si guarda un po' quale funzione matura, cosa matura, quando, cosa, effettivamente il bambino in sviluppo sono certe funzioni che, ma lo vediamo, no? Deve imparare a camminare, a parlare, eccetera. E dopo con la pubertà sono le funzioni più complesse, che chiamiamo esecutive, di pianificazione, di controllo delle emozioni, eccetera, eccetera. E questo si pensa che più o meno finito verso i 25-30 anni, ma dopo non dobbiamo pensare che dopo tutto è finito e il mio cervello inizia a morire quasi, perdono ironi, non è per niente vero. E si vede anche tante persone che forse anche se è maturo, posso imparare, posso il mio cervello rimane plastico, e questo è molto, molto importante dirlo. Non è finito in realtà a 30 anni.
In effetti, speriamo, perché se no... Professore, veniamo alla ricerca. Il cervello ha una capacità limitata di autoriparazione. È per questo che la ricerca attuale si concentra molto, no, su come superare la morte neuronale.
Esatto. Allora, questo è una delle grandi linee di ricerca attuali in tutto il mondo, ma anche in Ticino. Abbiamo gruppi di ricerca all'Istituto Bios Plus a Bellinzona, anche del neurocentro, per provare a capire meglio con certe malattie. Ci concentriamo sulla malattia di Parkinson, anche qui capire come mai certe cellule vanno via, come possiamo proteggere. Effettivamente il cervello ha una capacità limitata di rigenerarsi. Dunque la domanda è perché possiamo migliorarla. D'altro canto è come la nostra memoria, che possiamo ricordarsi di qualcosa che è successo 10 anni fa, eccetera. Questo deve, c'è un stoccaggio nel cervello, non è che se è talmente plastico che ogni volta che c'è un piccolo danno tutto viene ricreato, che dopo perdo tutta la mia memoria. Dunque dobbiamo capire che l'assenza di plasticità, dunque che la plasticità sia limitata, è anche necessario per il funzionamento del cervello. Il nostro cervello deve avere una memoria stabile, deve avere delle strutture stabili. Se io ho imparato a camminare quando ero un piccolo bambino, non è che devo dopo perdere questa capacità. Dunque bisogna capire che il cervello non può essere troppo plastico, perché perderemmo tutto ciò che abbiamo imparato e non soltanto gli aspetti, ciò che chiamiamo la memoria esplicita degli eventi che mi ricordo, ma delle cose come camminare, come parlare, come muoversi, eccetera. Abbiamo dei programmi che sono nel nostro cervello dal momento che abbiamo imparato come bambini, e questo deve rimanere. Dunque è importante di capire che non, anche se proviamo a migliorare la plasticità, per esempio dopo un ictus, di provare a rigenerare, il cervello deve anche avere una stabilità che è necessaria per il suo funzionamento, soprattutto per la memoria.
Tra l'altro lei citava il Parkinson, voglio ricordare agli ascoltatori che mercoledì prossimo dedicheremo proprio parte della puntata di Mille Voci Scienza e Ricerca a questa malattia. Professor Kehling, la ricerca sulla relazione tra intestino e cervello non smette davvero di sorprendere. Ogni giorno abbiamo delle notizie in questo senso, no? E indagando sull'asse biologico intestino-cervello, recentemente ho letto che un team di ricercatori coordinato dalla Stanford University ha scoperto in che modo il declino cognitivo, in particolare la perdita della memoria, è strettamente connesso ai cambiamenti nella composizione del microbiota intestinale che intervengono con l'età. Lo studio è tra l'altro stato pubblicato su Nature, sostanzialmente dice che il modo in cui il microbiota si modifica invecchiando influenza l'attività dell'ipotalamo, del cervello.
Assolutamente, è anche questo delle nuove negli ultimi 10 anni di linea di ricerca. Come parliamo dell'alimentazione, che era un fattore completamente sottostimato per la salute del cervello, anche il microbioma, cosa succede? L'intestino, nessuno pensava che potesse avere un'influenza sul cervello, e adesso lo vediamo, che sia per il cervello ma anche per altre malattie come certe forme di cancro, vediamo che dipendendo dal nostro microbioma influenziamo tutto, e in particolare anche il cervello. E qui abbiamo, tra l'altro, anche qui ci sono diversi gruppi di ricerca in Ticino che guardano l'influenza del microbioma su certe malattie cerebrali. Una cosa che forse è molto interessante, anche un articolo molto recente, questo microbioma, se vediamo delle relazioni, abbiamo forse un tipo di batterie nel nostro intestino un po' dannose, cioè, ma possiamo cambiarlo? Possiamo influenzarlo? E qui c'è uno studio molto recente che posso anche menzionare. Si è visto che chi mangia avena, no? Mi ha chiesto prima cosa aiuta, ma chi mangia avena, dunque una cosa molto, molto conosciuta, sì, che possiamo comprare dappertutto, cambia in un modo positivo il microbioma e ha un effetto positivo sulle funzioni cerebrali. Dunque possiamo dire che il microbioma, l'alimentazione, il cervello è un po' come un triangolo che probabilmente adesso non, ecco, ci sono questo studio sull'avena, ma non capiamo ancora abbastanza bene come combinare tutto insieme, come fare al meglio, ma effettivamente la speranza è che guardando cosa qualcuno, un paziente, una persona ha nell'intestino, come guardando la sua pressione arteriosa, eccetera, e influenzando questo positivo, che possiamo anche avere un effetto positivo sulla salute cerebrale.
E questo è molto interessante e anche semplice volendo da attuare, basta fare colazione con avena e frutti rossi, lei prima ci diceva mirtilli, fragole, insomma si può fare, professore.
Sono alla fine sono delle cose incredibili, delle cose che forse mia nonna mi diceva già, sì, come devo mangiare la mattina. Adesso abbiamo una spiegazione scientifica che ci dice, beh sì, aveva ragione la nonna di dire che...
E in effetti, quando la scienza conferma la saggezza, saggezza popolare è bellissimo. Esatto. Dicevamo, professor Kehling, che sul nostro cervello ci sono ancora delle domande che restano senza risposta, no? Ad esempio, come funziona l'immaginazione? Perché sogniamo quando dormiamo? Perché facciamo i sogni? Cosa succede quando i ricordi tornano alla mente? Ma riusciremo mai ad arrivare a una risposta a queste domande, secondo lei?
Allora, riusciamo molto meglio a descrivere cosa succede nel cervello quando sogni, eccetera. Dopo c'è un aspetto quasi filosofico, no? Si può dire il cervello riuscirà a capirsi se stesso e forse arriveremo a un limite dove dovremmo dire, beh sì, possiamo descrivere bene, ma alla fine capire veramente è difficile. Uno dei più grandi misteri è la coscienza. Cosa vuol dire essere cosciente? Sono adesso io che parlo, la mia identità, eccetera. Dove è la mia coscienza? Uno dei misteri non risolti. Lo stesso possiamo descrivere molto meglio cosa sono i circuiti cerebrali coinvolti nella coscienza, nell'identità di me, di poter dire sono adesso qui nel mio corpo, eccetera. Dunque, penso che possiamo ancora andare molto avanti. Se riusciamo veramente a capirsi stesso, questo è quasi una domanda un po' filosofica. Probabilmente no, non ci sarà un limite, penso.
A meno che un giorno la scienza non si concili con le filosofie o le religioni addirittura, magari a quel punto una risposta si potrà avere.
Allora penso anche questo, c'è una delle cose molto importanti, l'aspetto interdisciplinare che va al di là della ricerca biologica, diciamo, pura, assolutamente, assolutamente.
Professor Kehling, veniamo alla settimana del cervello. Titolo della settimana del cervello nella Svizzera italiana quest'anno è Il cervello attento e distratto. E la conferenza pubblica a ingresso libero, lo ricordo, di domani alle 20:30 presso l'Aula Magna dell'USI, sarà proprio su questi temi. I relatori si chiederanno proprio perché la nostra capacità di attenzione è limitata, cosa succede quando l'attenzione vacilla, le nuove tecnologie ci distraggono troppo. E allora vogliamo anticipare magari con lei qualche risposta a queste domande. Perché la nostra capacità di attenzione è così limitata?
Ma forse prima di rispondere alla domanda, ciò che volevo dire per domani è esattamente uno degli obiettivi della settimana del cervello e di fare una divulgazione su dei temi attuali, e chiaramente la distrazione con i nuovi mezzi è una cosa molto, molto importante. Ma perché non possiamo concentrarsi? Diciamo, questo non è nuovo, non è soltanto dal momento che abbiamo i giochi, i video, che abbiamo i social, tutte queste cose. Il nostro cervello, c'è un aspetto di affaticamento e sappiamo, ma da molto tempo, che più di 20 minuti è difficile concentrarsi su una cosa. E perciò che dobbiamo, una cosa che per me è molto importante, non dobbiamo pensare l'attenzione è qualcosa di buono, la distrazione è qualcosa di brutto. Il nostro cervello va da un lato all'altro. La distrazione è importante per la creatività, per il rilassamento, per riprendere energia, per dopo poter concentrarmi di meglio, eccetera, eccetera. Dunque sono due aspetti del nostro funzionamento. Dunque non è soltanto che la concentrazione è limitata, perché deve essere limitata, perché il nostro organo non può, ma come non posso tenere un peso di 10 kg con i bracci di 20 minuti, a un certo momento devo fare una pausa. Dunque il nostro cervello ha bisogno di pause, ha bisogno anche di distrazione. Un aspetto del mondo attuale è che la distrazione, o diciamo i fattori di distrazione, sono aumentati in un modo importantissimo, la nostra capacità di concentrazione è quasi sotto attacco, e la cosa che possiamo dire quasi peggio, ovviamente, questo, che sia la pubblicità, che sia i social, che sia TikTok con i video, eccetera, ci sono algoritmi che il loro scopo è di distrarre e di attirare l'attenzione su qualcosa di altro di ciò che sto facendo, no? Abbiamo una pagina internet e abbiamo la pubblicità che è fatta per fare distrazione, quando in realtà non lo vogliamo e non serve a niente. Dunque un aspetto del mondo attuale è che questi meccanismi psicologici cerebrali, che sono ben conosciuti, vengono utilizzati in un certo modo, alla fine, per manipolarci, e questo sarà uno degli argomenti di domani anche con Bruno Giussani. Ma questo aspetto del mondo attuale, del rischio dell'influenza del cervello con la distrazione elettronica dei social, non è molto importante dire, non dobbiamo dire allora che la distrazione è qualcosa di di cattivo. No, la distrazione fa parte del nostro funzionamento come lo è l'attenzione, è soltanto che non si deve abusarla come lo fanno gli algoritmi dei social, eccetera.
Assolutamente, ma tecnologia a parte, allora mi sembra di capire che sarebbe bene ogni 20 minuti potersi distrarre, no? Proprio per recuperare una sorta di concentrazione.
Sì.
Però la nostra società, sto pensando a chi va a scuola, ma sto pensando anche a chi lavora, non l'abbiamo impostata così, non è che facciamo una pausa ogni 20 minuti, insomma dobbiamo rimanere concentrati per ore e ore, questo quindi non è proprio ottimale.
Esatto, penso che assolutamente, dunque da un lato ci sono i fattori di distrazione che sono aumentati, dall'altro lato si esige, ma anche di un allievo eccetera, più di prima, a volte si esige delle cose impossibili, dunque un bambino ha bisogno di movimento, ha bisogno di poter muoversi e di non rimanere ore e ore a leggere un libro eccetera. Ma c'è un altro aspetto molto, molto importante, non c'è l'attenzione, ci sono diversi tipi di attenzione e dipende sempre del compito che si fa e si può anche allenare, si può insegnare ai bambini a essere più attenti, eccetera, eccetera, ma dovremmo rispettare di più il fatto che il nostro cervello ha bisogno di distrazione, ha bisogno di pause. Non è un fallimento se un bambino non riesce, no, è naturale. Anche qui, se penso a mia nonna, mi diceva: beh, adesso devi andare a giocare fuori a calcio, eccetera. Ne abbiamo anche bisogno per il nostro cervello. Dopo potrò essere meglio concentrato. Dunque, a volte penso dobbiamo anche riflettere se le esigenze che abbiamo possiamo forse farlo in modo meglio, con delle pause, con le nuove conoscenze che abbiamo, penso dovrebbero anche permettere di insegnare meglio e di anche con pause evitare l'affaticamento cerebrale, eccetera, eccetera.
Beh, speriamo che potrà essere in questo modo, ma certo è che poi va detto che tantissime scoperte geniali, scientifiche, sono proprio arrivate a grandi personaggi della scienza durante momenti di distrazione, no? Questo l'abbiamo sperimentato un po' tutti, non scoprendo chissà che cosa come hanno fatto altri personaggi, ma comunque sappiamo che nei momenti più insospettabili, magari di fronte alla macchinetta del caffè, ti viene quell'idea geniale. Professor Kehling, durante la serata, tra l'altro grazie al contributo di esperti e anche di un mentalista, si riflette quindi su questi interrogativi e si gioca con la nostra attenzione. Esatto. In momenti interattivi, appunto, con il mentalista Federico Soldati, ci saranno momenti anche di gioco.
Esatto. Ma ecco, questa è la cosa, come ho detto, molto importante nella filosofia del cervello, di non limitarsi alla malattia, ma di far capire l'aspetto del cervello affascinante, anche di quell'aspetto ludico, no? Un mentalista gioca con l'attenzione, con la distrazione, è molto importante per
certo.
Noi di avere anche questo aspetto ludico, divulgativo.
E quindi domani ce lo dimostrerete nella conferenza Il cervello attento,
ecco,
e distratto,
sì.
Domani alle 20:30 presso l'Aula Magna dell'USI ci saranno gli esperti Silvia Amiano, psichiatra infantile, Bruno Giussani, autore de La mente sotto assedio, modera Giovanni Pellegri, neurobiologo. Io ringrazio davvero il professor Alain Kehling, direttore medico e scientifico del Neurocentro della Svizzera Italiana e presidente del Comitato Regionale Settimana del Cervello. Grazie professore,
grazie.
Per essere stato con noi.
Ma grazie a lei. Grazie,
grazie davvero.
Grazie.
Noi tra poco ascoltiamo il notiziario in lingua facile, subito dopo a seguire c'è Controcorrente con Antonio Bolzani. L'appuntamento con Mille Voci, Scienza e Ricerca è per mercoledì prossimo alle 10.